l'integerrimo podcast, periodico dedito al pensiero critico radicale, fondato e diretto da Spartaco Eros Giordano Bracciola. Editoriale. TikTok andava sionizzato. La parabola dell'algoritmo di TikTok ha compiuto una torsione geopolitica radicale, da simulacro del pericolo giallo a ingranaggio perfettamente integrato nell'apparato del neoconservatorismo statunitense. Sotto l'egida infrastrutturale di Oracle, il cui patron Larry Ellison sostiene attivamente gli insediamenti e le forze armate israeliane attraverso la FIDF, la piattaforma prediletta dalla generazione Z ha subito una metamorfosi, divenendo un autentico panopticon ideologico. Tale mutazione è stata sancita dal CEO Adam Presser dinanzi al Congresso Ebraico Mondiale, dove si è consumato il rito funebre della critica politica. Il significante sionista subisce ora una ridefinizione normativa asimmetrica, degradato a vettore d'odio qualora veicoli istanze critiche, eppure preservato come titolo identitario per i suoi sostenitori. Siamo di fronte a una semantica a geometria variabile, in cui la moderazione cessa di essere un servizio di tutela per divenire un'operazione di intelligence culturale, eterodiretta da un consorzio di organizzazioni esterne che orientano l'algoritmo verso i nuovi bersagli. In questo scenario, dove i tassi di interdizione triplicano annualmente, il velo di Maya cala anche sulle narrazioni più scomode. La menzione di Epstein nelle comunicazioni private assurge a tabù digitale, sanzionata dalle policy vigenti. Una censura che potrebbe non essere casuale, considerata la densità delle ombre che legano la figura del finanziere ai servizi del Mossad e il contestuale riallineamento della piattaforma, ormai sotto il controllo dati di Ellison, alla cosmovisione della destra trumpiana e di figure come Barry Weiss. Il passo dalla privacy alla pulizia del pensiero è stato impercettibile ma inesorabile. TikTok non è più un ponte verso Pechino, bensì l'ennesimo bastione di un impero mediatico che piega la libertà critica alla rigida ortodossia del consenso. Di Sor Bracciola. Titolone fichissimo sulla crisi del capitalismo. Cripto, oro, energia, 900 giorni di delirio. A Davos, tra un jet privato e un tartufo, Larry Fink ha finalmente ammesso l'ovvio. Il capitalismo affronta una crisi di legittimità perché la favoletta della ricchezza che gocciola verso il basso non incanta più nessuno, specialmente chi sotto quel gocciolamento ha trovato solo fango. Mark Carney rincara la dose, decretando che l'ordine internazionale è ufficialmente defunto, passando da una transizione ordinata a una rottura irreversibile. Non è più tempo di riforme, ma di sopravvivenza, in un mondo dove l'intelligenza artificiale si prepara a fare ai colletti bianchi ciò che la globalizzazione ha fatto agli operai. Il timer segna circa 900 giorni. È la scadenza prima che l'IA superi l'uomo in ogni compito digitale, rendendo virtualmente obsoleto il 70% delle professioni odierne. Dai prestigiosi avvocati ai programmatori. Gli USA, non essendo più la fabbrica del 1945, gestiscono oggi un Protection Racket, un'estorsione geopolitica basata su sanzioni e forza militare, tentando un reset sistemico fondato su Bitcoin, energia e algoritmi, mentre la Cina accumula oro fisico e i BRICS disertano il dollaro. Questa incertezza spinge la massa nel cosiddetto dominio della perdita. Quando il futuro evapora, la prudenza muore e nasce il nichilismo finanziario. Ci si butta su meme stock e criptovolatili, con la foga disperata di chi scommette l'ultima fish sul Titanic, consapevoli che il sistema è truccato e che tra meno di 1000 giorni lo schermo davanti a cui passiamo la vita potrebbe non avere più bisogno di noi. Di Gianmaria Plausibile. Groypers, AI Slop e creatività maga. A Minneapolis la realtà è un optional. Se la polizia spara a un bianco, i social lo trasformano in un complotto. Alex Jeffrey Pretti, infermiere di origini italiane, è stato ucciso dalla Border Patrol mentre filmava un'operazione anti-immigrazione. Per non ammettere che lo Stato ha ucciso un patriota, la Galassia Maga ha deciso che Pretti fosse un agente del Mossad. La prova? Un naso troppo pronunciato in foto. Tanto è bastato per scatenare un festival di antisemitismo e AI slop con falsi dati Google per deumanizzare la vittima. Mentre Nick Fuentes e i suoi groipers cavalcano il delirio per radicalizzare la base, i repubblicani moderati tacciano, terrorizzati dal mostro che hanno creato. Se un bianco incensurato viene freddato e poi linciato sui social per salvare la narrativa American First, il sistema non è solo rotto, è in pieno delirio psicotico. Di Giovanni Protone. Pagina 2. Vergogne nazionali. Pum pum a Magicland. La full metal pedagogia in quel di Valmontone. Complimenti all'Occidente, siamo finalmente riusciti a trasformare il massacro in un rinfrescante passatempo. A Minneapolis un agente dell'ICE, con la profondità intellettuale di un adolescente brufoloso, paragona un omicidio a Call of Duty. Geniale. Perché scomodare l'etica quando puoi contare i punti e aspettare il respawn? La violenza non è più un crimine, è solo un'esperienza utente riuscita. Ma il vero tocco di classe lo troviamo a Valmontone. Qui, tra zucchero filato e giostre, il parco Magicland ha pensato bene di offrire ai bambini un'esperienza educativa indimenticabile, il Military Camp. Niente più banali nascondini, ma vere irruzioni tattiche con tute mimetiche e istruttori che insegnano ai pargoli come muoversi in un teatro di guerra. Una meravigliosa messa in scena dove il conflitto diventa un gadget commerciale e la violenza una competenza da curriculum. Perché insegnare la pace quando puoi addestrare piccoli corpi scelti pronti all'uso? Il filo conduttore è una delizia. Da una parte l'ICE che spara e scherza, dall'altra Frontex che con squisita eleganza burocratica esternalizza la morte. Due stili, stessa missione, rendere il conflitto così banale da risultare quasi simpatico. Mentre a Portland c'è chi ridicolizza questo apparato con i gonfiabili, le istituzioni rispondono enfatizzando la carneficina per renderla digeribile agli adulti di domani. Non è cattivo gusto, è marketing dell'orrore. Se la morte diventa un gioco di ruolo per famiglie, chi cade non è una vittima, è solo un bersaglio che non ha pagato il biglietto. Di Emilio Fido. La SRL della verità, il manganello digitale di Mentana e Puente. Benvenuti nella Repubblica fondata sul fact-checking, a senso unico, dove la censura non indossa il fez, ma il logo di Open. Al vertice di questo tribunale speciale siede David Puente, lo sceriffo digitale scelto da Enrico Mentana, per decidere insindacabilmente quale realtà gli italiani possono consumare. Il caso Barbero è la pistola fumante del sistema. Mentre Open bollava come fuorviante l'analisi dello storico solo perché sgradita al governo, Facta, l'altro partner di Meta, restava in silenzio, rifiutandosi di sottoscrivere quella vergogna. La prova che per Puente il fact-checking non è scienza, ma un manganello politico da usare contro chi si scarta dal pensiero unico. Il metodo è recidivo e spudorato, lo abbiamo subito sul Covid. Mentre Pfizer ammetteva in Europarlamento di non aver testato i vaccini sulla trasmissione, Open faceva acrobazie retoriche per salvare la narrazione del Green Pass, accusando di falsità i cittadini che citavano dati reali. Era gaslighting di massa. E sulla guerra? Siamo alla propaganda nato pura. Cecchini implacabili contro ogni post filo russo, ma ciechi, sordi e muti davanti alle menzogne occidentali e ucraine. Ricordate il Nord Stream? Mentre ci imboccavano la bufola ridicola dei russi che si bombardano i gasdotti da soli, il team di Puente taceva accondiscendente. La verità è che Open non corregge i fatti, corregge il dissenso. Che una SRL privata abbia il potere di oscurare intellettuali e manipolare la percezione su pandemie e guerre non è un servizio pubblico, è un'aberrazione democratica. Di Maria citata. Remigration suona meglio. I nuovi guardiani della purezza hanno trovato la parola magica per ripulire l'indicibile. Dimenticate i vecchi slogan brutali, le teste rasate e il rumore degli stivali sul selciato. La nuova destra identitaria ha studiato marketing e ci ha regalato la remigration. Un termine che suona tecnico, asettico, quasi ecologico, evocando il ritorno ciclico delle rondini a primavera. Peccato che qui non si parli di uccelli migratori, ma di esseri umani in carne ed ossa. E il progetto sottostante sia una deportazione di massa servita con il sorriso rassicurante e un PowerPoint ben impaginato. È la cosmesi del razzismo. L'idea perversa è che non basti più fermare chi arriva, ma si debba cacciare chi c'è già, inclusi i cittadini italiani considerati non assimilati dai nuovi guardiani della purezza. Un delirio di ingegneria etnica che fino a ieri marciva nelle fogne dei canali Telegram neonazisti e che oggi invece passeggia indisturbato sui tappeti rossi di Montecitorio. Il merito di questo sdoganamento? Tutto della Lega. È stato il partito di governo, per mano dell'onorevole Rossano Sasso, a spalancare le porte della sala stampa della Camera alla Rete dei Patrioti, un contenitore che altro non è che la nuova maschera istituzionale dei militanti di Casa Pound. La scena ha del grottesco e rivela una schizofrenia politica allarmante. Mentre il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è costretto a monitorare l'austriaco Martin Sellner e i suoi seguaci come un pericolo reale per l'ordine pubblico, un pezzo rilevante della sua stessa maggioranza invita i fan italiani di Sellner a prendere il tè nel Tempio della Democrazia. È il trionfo dell'ipocrisia istituzionale. Da una parte la Lega di governo firma i decreti flussi per accontentare le fabbriche del nord affamate di manodopera, dall'altra la Lega di lotta strizza l'occhio ai fascisti del terzo millennio che teorizzano la caccia all'uomo su base culturale. Portare la remigration in Parlamento non è un nobile esercizio di libertà di opinione, è un atto politico eversivo che sposta la finestra di ciò che è accettabile verso l'abisso. Serve a dire alla base più radicale che il sogno di una società omogenea non è morto. È un'operazione gravissima che legittima l'idea che esistano cittadini di serie B da espellere come corpi estranei per rincorrere il fantasma di una purezza etnica del tutto immaginaria. L'obiettivo è chiaro: rendere potabile l'imbevibile, trasformare l'intolleranza violenta in una legittima opzione da salotto buono. Hanno cambiato le parole, hanno messo la cravatta e si sono dati una ripulita, ma la puzza di vecchio, cupo autoritarismo resta insopportabile. Ora vidimata persino dal pass della Camera dei Deputati, ridotta a triste megafono per le peggiori pulsioni xenofobe del continente. Di Piero Crudoni. Pagina 3. Vergogne internazionali. La NATO islamica. Ma cosa? Come vendere l'obbedienza? Come se fosse coraggio. Benvenuti nel magico mondo dell'IMCTC, meglio nota come NATO islamica, un'alleanza di 41 nazioni nata a Riyadh con un obiettivo ambizioso: convincere il mondo che se non fai nulla in realtà stai agendo con maturità. Fondata nel 2015 sotto l'ala protettrice dell'Arabia Saudita, questa coalizione è il capolavoro del marketing geopolitico moderno. Il trucco è raffinato: persuadere le vittime che partecipare ai giochi dei grandi significhi avere influenza, quando in realtà significa solo aver ricevuto il guinzaglio giusto. È la resistenza in giacca e cravatta, progettata per assicurare le capitali occidentali che la rabbia delle popolazioni musulmane può essere esternalizzata, impacchettata e neutralizzata in tutta sicurezza. Volete una prova dell'efficacia di questo esercito fantasma? Guardate Gaza. Se questo asse della resistenza esistesse davvero, le immagini che arrivano dai telegiornali sarebbero diverse. e invece la NATO islamica brilla per la sua specialità, il comunicato stampa di condanna. Un'arma di distrazione di massa che serve a disciplinare i propri cittadini, perché queste oligarchie temono le proprie piazze molto più di quanto temano Tel Aviv. È il trionfo del sionismo occulto, quello che non urla ma produce obbedienza silenziosa senza attivare il sistema immunitario dei popoli. Chi prova a saltare il recinto come Imran Khan finisce dritto in cella. Il suo crimine? Aver trattato Gaza e il Kashmir come questioni morali e non come figurine da scambiare ai tavoli di Washington. L'ironia finale è deliziosa. L'alleanza si vende come il massimo dell'unità musulmana, ma non è mai stata così debole. Avrebbe potuto imporre sanzioni o costi reali, ha preferito chiedere l'applauso per la propria pacatezza. In fondo è molto più facile sfilare a Riyadh che stare con il proprio popolo. Di Andrea Vezzo. I numeri non bastano mai. L'orrore c'è stato anche senza inventarlo. Le ultime stime iperboliche suggeriscono oltre 92 milioni di morti, un numero che supera l'intera popolazione nazionale. Gli agenti del Mossad, sbarcati a Teheran per il consueto moto spontaneo, sono rimasti basiti. Qui non c'è più nessuno, non sappiamo a chi dare i volantini. Se Teheran ammette ufficialmente 3.117 morti, tra cui 690 terroristi e oltre 2.003 civili e sicurezza, una cifra già di per sé altissima e drammatica che testimonia uno scontro interno violentissimo, il fronte mediatico esterno gioca a raddoppio compulsivo. Negli ultimi due giorni, Iran International ha rilanciato la cifra di 36.500 morti, citando documenti segreti, mentre il Time si è attestato sui 30.304, basandosi su un chirurgo vicino ai monarchici. In questo festival dell'assurdo non manca la BBC, che dichiara di avere filmati gli obitori stracolmi, ma per una misteriosa timidezza deontologica non può mostrarli. Le ONG come Rana tentano una via di mezzo, parlando di 6.373 vittime confermate e 17.000 in fase di accertamento. Il premio per la miglior sceneggiatura va però sempre a Channel 12, che ha ucciso la giovane Noya Zion, costretta a smentire il suo decesso dal divano di casa in Israele. Gonfiare sconsideratamente numeri già tragici non è solo un errore, è un orrore propagandistico imperdonabile che trasforma il dolore reale in carne da cannone per il regime change. In questa guerra delle informazioni, mentre i media italiani copiano e incollano senza dignità, la prima vittima non è la libertà, ma la logica. Di Roberto Arduino. I mercenari del cloud, Amazon, Palantir e la caccia all'uomo 2.0. Scordatevi l'immagine obsoleta dello stato di polizia fatto solo di manganelli e stivali. Oggi la repressione non marcia, corre sui cavi di fibra ottica. Mentre l'ICE esegue il lavoro sporco nelle strade, i veri architetti del terrore siedono comodi e climatizzati nella Silicon Valley. Amazon e Palantir non sono semplici fornitori, sono il sistema nervoso centrale della persecuzione di massa. È un matrimonio infernale consumato sulla pelle dei più deboli. Da una parte c'è Amazon, l'ipocrita digitale che con una mano ci vende sorrisi col Prime e con l'altra, tramite AWS, ospita l'infrastruttura vitale senza la quale la macchina delle deportazioni di Trump collasserebbe in un secondo. Dai citofoni Ring, che trasformano i quartieri in un panopticon a cielo aperto, fino ai data center che custodiscono milioni di dati biometrici, l'impero di Bezos ha reso la sorveglianza una commodity scalabile. Senza il cloud di Amazon, la polizia migratoria sarebbe cieca. Dall'altra parte c'è Palantir, il cane da guardia della CIA, che ha sdoganato l'orrore tecnocratico con strumenti come Elite. Non siamo più esseri umani, siamo dataset. Con la piattaforma Immigration OS hanno commesso il crimine etico definitivo, violare i database sanitari di Medicaid per stanare i disperati. Trasformare il bisogno di cure mediche in una condanna all'espulsione è un atto di sadismo burocratico senza precedenti. Il loro algoritmo mastica cartelle cliniche per sputare punteggi di affidabilità e coordinate GPS, permettendo agli agenti di andare a colpo sicuro. hanno abbattuto i silos informativi tra sanità e polizia solo per erigere gabbie reali. Le timide petizioni dei dipendenti sono carta straccia per dirigenti che incassano contratti milionari lordi di sofferenza umana. Questa non è sicurezza nazionale, è stalking di Stato industrializzato. Amazon fornisce l'arma, Palantir prende la mira e l'ICE preme il grilletto. Il vero nemico non bussa alla porta, è già nel vostro cloud e sta calcolando il vostro prossimo indirizzo. Di Saverio Cacas. Pagina 4. Cultura e soft power. Cina, la grande distorsione. Una regia mediatica tra click e pregiudizi. La nostra visione della Cina è falsa, ma non è un incidente. È il risultato di una narrazione indirizzata appositamente da giornalisti, youtuber e sistema informativo. Per fare audience o seguire le linee editoriali precise, si alimenta il mito di una distopia orwelliana ignorando le realtà di 1,4 miliardi di persone. Prendiamo il credito sociale. Influencer e media vendono la favola di Black Mirror, un voto morale per ogni cittadino, perché genera click e indignazione. La verità annoia, è un sistema burocratico frammentato rivolto al 90% alle aziende per tasse e norme ambientali. L'unica lista nera nazionale è per i debitori insolventi. Non è controllo mentale, è rule by law digitale spacciata per un incubo etico. Anche sul fronte tecnologico la narrazione è pilotata. Si descrive l'internet cinese come una prigione, nascondendo che per i locali è un ecosistema di lusso. Super app come WeChat offrono servizi che l'Occidente sogna. Si omette che molti giovani cinesi ignorano i nostri social per disinteresse culturale, non solo per censura. La manipolazione tocca la storia. Su Tiananmen, il sistema informativo rimuove sistematicamente la guerriglia urbana e i soldati linciati o bruciati vivi dalla folla, riducendo una tragedia complessa a una favola manichea. Perché questa regia? Siamo nella trappola di Tucidide. Temendo il sorpasso economico, l'Occidente ha bisogno di un nemico perfetto. Il sistema mediatico si allinea. Dipingere la Cina come un inferno rassicura il pubblico sul fallimento della profezia liberale, ricchezza uguale democrazia, e garantisce visualizzazioni. Non è solo incomprensione, è una precisa scelta narrativa. Di Sor Braciola. Disegni di proscrizioni. Benvenuti nel grande kibbutz educativo a Righi di Roma, dove l'istruzione pubblica ha dismesso la laicità per indossare il tailet del sionismo di Stato. In un'epoca di tagli, il preside ha trasformato i corridoi in un avamposto della Sbarà, schierando 15 agenti della Digos come cherubini armati a guardia del tempio per proteggere la lectio di Noemi di Segni. La liturgia è stata impeccabile, prima la purificazione rituale con la calce bianca sul murale palestinese, l'arte è idolatria se disturba l'estetica dell'insediamento e la rimozione delle foto di Gaza. Poi l'ingresso trionfale della verità rilevata, secondo cui l'IDF è un'organizzazione meravigliosa. Mentre Ilan Pappé resta in esilio come un profeta scomodo e agli studenti è vietato l'ingresso nel Sancta Sanctorum dell'Aula Magna, il vero tocco di classe arriva dall'esterno. I giovani zeloti di Fratelli d'Italia hanno lanciato un forum online per schedare i professori di sinistra, un moderno libro della vita al contrario, dove la delazione diventa virtù per epurare chi non si allinea alla narrazione della terra promessa governativa. La scuola del merito è ormai una colonia del silenzio, dove il contraddittorio è un'eresia da estirpare e chi urla per i diritti umani viene circondato come una minaccia esistenziale. Imbiancare i muri è facile, ma ripulire la coscienza da questa annessione forzata delle menti sarà un'impresa biblica. Di Giovanni Protone. Grembiuli, potere e patriarcato. Perché MasterChef è un modello tossico. è bastata una sola visione alla soglia di 44 anni per squarciare definitivamente il velo di maglia su quel fenomeno aberrante chiamato MasterChef e rimanere letteralmente tramortiti da un senso di nausea profondissima. Non si tratta semplicemente di televisione di scarsa qualità, ma di una vera e propria deriva distopica che fa accapponare la pelle. Viviamo in una società schizofrenica che da un lato ci sbatte in faccia quotidianamente le immagini atroci di bambini costretti a nutrirsi di erba e mangimi animali a causa di guerre brutali e assedi spietati, e dall'altro normalizza lo spettacolo grottesco di chef strapagati che umiliano un concorrente perché la panatura di un fritto è considerata troppo spessa. È un insulto intollerabile all'intelligenza e alla dignità umana assistere a scene in cui il cibo viene trattato con tale arroganza, riportando alla mente con orrore quei gesti diventati persino meme, come giudici che lanciano i piatti via con disprezzo dichiarando di non volerli nemmeno assaggiare. Ma come si può accettare che il cibo venga buttato e insultato in questo modo? È questa l'educazione alimentare che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni? Il ribrezzo aumenta esponenzialmente osservando le dinamiche di potere interne al programma, basate su una riverenza totale, servile e nauseante verso tre individui che si ergono a divinità assolute, mentre i concorrenti si inchinano quasi in segno di adorazione pur di non scatenare l'ira dei maestri. E ovviamente in questo schema patriarcale il comando deve essere rigorosamente maschile. La donna è messa ai fornelli solo come esecutrice, ma il ruolo di re della cucina spetta sempre solo all'uomo, confermando un maschilismo tossico e radicato. Come se non bastasse l'umiliazione professionale, si scivola costantemente in uno squallido filone di pseudopsicologia con giudici che passano dall'insulto alla diagnosi esistenziale, scavando nelle ferite e nelle sconfitte personali dei partecipanti come se fossero terapeuti qualificati invece di semplici cuochi. È un sistema autoritario, violento e profondamente diseducativo che viene venduto come grande intrattenimento di successo. Vedere come tutto questo sia non solo accettato ma celebrato da milioni di persone spiega perfettamente il declino culturale e politico del nostro paese. Nulla accade per caso. E questo spettacolo è lo specchio fedele di una società che ha smarrito ogni bussola morale e ogni briciolo di empatia verso il prossimo. Di Il Type 1. Il 5 febbraio 2026, alle ore 22, presso Nassau, Bologna, in via dei Griffoni, l'integerrimo Late Night Show Live. Il mondo è assurdo, informati strano. Conduce Sor Braciola, opinionista in studio, Elias e Said. A seguire, DJ Set Trash Ribelle.